ostacoli, se non trova ostacoli, il capitale si prende tutto, risorse, territori e democrazia. Noi siamo quell'ostacolo, le nostre lotte sono quelle pietre d'inciampo ai loro piani di devastazione dei luoghi, delle vocazioni, delle economie locali, dei paesaggi, di quelle relazioni, di quei valori, di quelle relazioni umane, anche sociali, che legano appunto cultura e natura. Sì, da questo punto di vista io direi siamo conservatori, nel senso che conserviamo la vita e la cultura dei nostri luoghi. Ma questo non basta, e questo fra le altre, diciamo, lo state e lo stiamo già facendo. Io credo che ci sia bisogno di più, anche di qualcosa ancora. Se è vero come è vero che ci troviamo di fronte ad un sistema economico assetato di energia, energivoro, energia nera o verde, nucleare o da biomassa, di rifiuti e quant'altro, a loro poco importa quale energia. Pensate ai neofeudatari della Silicon Valley e ai petrolieri degli Stati Uniti d'America. Che cosa li unisce? Uno costruisce macchine elettriche e gli altri costruiscono fracking. Che cosa li unisce a Trump? Gli unisce la necessità della energia, e io aggiungo anche del lavoro a basso costo, del lavoro e dell'energia alla spina, a bisogno. Allora occorre accettare la sfida in grande, organizzare una risposta all'altezza della minaccia che abbiamo davanti. Occorre organizzare non solo le nostre forze, le nostre organizzative, ma organizzare anche un discorso, elaborare un discorso pubblico che fornisca un quadro di senso comune alle nostre lotte, in questo senso capace di metterci insieme, insomma. Un discorso comune alternativo e opposto a quello dominante, un discorso capace di rovesciare la narrazione che fanno a giustificazione dei loro insaziabili business. Quali sono le loro narrazioni? Le loro narrazioni sono, Elena le ha dette bene ieri, insomma, no? Creare un clima di emergenza, in nome del quale calpestare i diritti degli umani e dei territori, appunto calpestare le leggi ordinarie, scavalcare le costituzioni. La logica è sempre quella, insomma, delle grandi opere, no? Che viene da tempo. E quindi concentrare e verticalizzare il potere di decisione. In nome di cosa? Cos'è che usano per giustificare questa torsione, che poi alla fine è una torsione politica, autoritaria, no? Non solo economica? È appunto la sicurezza energetica, ci ricordava Elena, quindi che adesso è rafforzata dalle incertezze del quadro geopolitico, e la crisi climatica, no? Usano in modo così sporco, diciamo, fraudolento anche le questioni ecologiche. Ecco, come rovesciare questo? Allora, accettare questa sfida, rispondere a questo livello, perché se non rispondiamo a questo livello, se rimaniamo solamente nella difesa dei nostri luoghi, e se non vediamo la politicità intrinseca che c'è in queste lotte, quindi la dimensione politica trasformativa generale, appunto, rischiamo di non farcela. Non siamo noi i nemici né dello sviluppo, né del progresso, né del benessere, né del miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Non siamo noi nemmeno i nemici tecnofobi, i nemici delle tecnologie green e così via. Dobbiamo rovesciare questo nominando e dando un volto ai veri nemici della vivibilità quali sono? Adesso li butto lì, insomma, come proposta per tutti noi, di cercare di vedere quali possono essere appunto i grandi punti di contatto delle nostre singole vertenze per fargli esplodere ed esprimere tutte le potenzialità trasformative che hanno. Beh, innanzitutto le armi, questo rearme, questo che adesso la chiamano prontezza, mi vengono in mente cos'erano i sommergibili veloci e che prosciugano tutte le risorse pubbliche che ci sono, che c'erano, che erano addirittura destinate in parte ai tentativi di pur modesti e insufficienti, ma diciamo di mitigazione del cambiamento climatico. Siamo passati da un keynesismo green a un keynesismo militare, a conferma appunto che non gliene frega niente, come diceva un vecchio con la barba, produrre bambole o bombe. Il problema sono i tassi di rendimento degli investimenti per produrre bambole o bombe. Quindi la prima cosa è questo, le armi, i calcoli che vengono fatti, in uno stato non di guerra assorbono una quantità di energia pari, il comparto militare nel mondo pari all'energia che viene consumata in tutto il continente, in tutta Europa. Per dire, quindi di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando quando appunto la domanda iniziale di ieri era energia per cosa? Per le armi? Siamo sicuri che sia questo l'obiettivo sociale di miglioramento e di progresso dello Stato? Un'altra grande questione, mi veniva in mente ieri, avete visto... avete visto, il governo ha insistito e continua a insistere sulle assicurazioni obbligatorie contro i catastrofi, contro i danni climatici, cioè la privatizzazione dei rischi, no? Le assicurazioni obbligatorie come quelle dell'automobile anche per quelli che saranno colpiti dalle alluvioni e così via. Già questo succede per le grandi aziende, succederà per le piccole aziende e succederà anche per i singoli. Quindi appunto questa è la risposta ai cambiamenti climatici che ci dà il neoliberismo e che ci dà le cose. Arrangiatevi da soli, pagatevi le cose. Ma poi sempre su un'altra cosa che veniva in mente, leggevo il Sole 24 Ore un rapporto del Sole 24 Ore, i data center e la digitalizzazione metteranno in crisi le reti elettriche a partire ovviamente dal nord Italia, da dove c'è la industrializzazione maggiore, per il crescente fabbisogno. I dati, alcune proiezioni dicono negli Stati Uniti che il 20-25% di tutta l'energia che verrà prodotta negli Stati Uniti sarà assorbita da questi giocattoli delle intelligenze artificiale, degli smartphone e di quant'altro. Finisco proprio solo una. Io voglio. Questi qui, secondo me, sono proprio semplicemente degli esempi, un invito a fare dei tavoli per aprire delle vertenze che mettano a nudo, no? che scoprano le falsità, sia da un punto di vista economico, giuridico, che anche etico, non so come dire, no? che sta di fronte a questa domanda sconsiderata di crescente infinita di energia. Voi avete visto che cosa sono gli ETS, no? Il mercato delle indulgenze, io li chiamo il mercato delle autorizzazioni all'emissione di CO2, no? Cioè appunto la risposta neoliberista al problema delle emissioni clima alterante, che è ormai da anni che ci sono. Leggevo che il governo italiano ha incassato 15,6 miliardi di euro all'anno, non sono pochi, no? Dalle aste di vendita delle autorizzazioni ai vari Eni, ai vari cementifici e così via, per le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Dove vanno questi soldi? Incredibile. La gran parte va a pagare gli sgravi sulle bollette degli utenti, quindi diciamo, da una parte diciamo, si usano i meccanismi dicendo se noi mettiamo un prezzo, no? alla CO2, il sistema industriale tenderà a diminuire l'utilizzazione, quindi potrebbe anche in teoria andare bene, salvo che gli utili, i ricavi di questi vanno a sgravare i costi di questo. Quindi vedete, una presa in giro però da 15 miliardi. È possibile che non si apra una vertenza, che diciamo anche, penso alle organizzazioni sindacali, no? La cui natura basilare dovrebbe essere quella di contrattare la distribuzione della ricchezza, no? Allora hanno fatto la scala mobile, l'automatismo nelle spese militari o in queste cose qui, e ci hanno tolto non solo la scala mobile sul lavoro o sulle spese della sanità o dell'istruzione e così via, ma perfino rubano, diciamo, i soldi che una politica di banali di Green Deal insomma, avrebbero destinato a quella destinazione. Siamo noi quelli che stanno bloccando il Green Deal, che stanno bloccando le cose, o sono altre? Sfidiamole su questo terreno, andiamo a dirglielo e proporre, ma appunto una vertenzialità. Finisco davvero, solo lasciatemi una cosa che mi pare bella di Bruno Latour, che secondo me dà la dimensione, questo sociologo che conoscerete, insomma, che dà la dimensione delle cose. Quando si fa l'elenco di tutte le questioni che vanno risolte per abituarsi a un mondo ecologizzato e non modernizzato, appunto modernizzato nel senso di industrializzato, si prova un senso di vertigine. Le trasformazioni sono talmente tante, non soltanto trasformazioni del sistema energetico e di approvvigionamento, ma anche una trasformazione delle questioni morali, di definizione dei soggetti, del diritto di proprietà. Ecco, avere coscienza che queste pietre d'inciampo che noi stiamo mettendo si iscrivono in un processo di trasformazione globale, insomma, di cambiamento di una visione, di un'immaginazione della società e della vita, sia da un punto di vista appunto dei sistemi proprietari, come dice Latouche, sia dal punto di vista, come avete detto voi, per quanto riguarda poi le imprese che devono gestire questi servizi.